Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato oggi una pagina molto intensa della lettera di San Paolo ai Apostoli Romani, intensa perché è breve, ma è pienissima, tanto piena che ci parla della pienezza della legge. La legge che cos'è? Sapete che Dio ci ha dato una legge? Sì, sì. Ieri abbiamo ripreso le catechesi proprio sulla legge di Dio, che sono i 10 comandamenti. Ebbene, oggi San Paolo ci dice che la legge ha una pienezza, cioè ha una perfezione. La perfezione della legge si chiama la carità. Cioè, tu puoi osservare la legge nei minimi dettagli, ma se non hai la pienezza, cioè se non hai il contenitore serve a poco, no? Per cui tu fai tutto quello che la legge di Dio ti dice, ma lo fai con carità, lo fai con l'amore. Chiariamo anche questo termine, la carità, che cosa è? L'elemosina è una parte della carità, ma la carità è qualcosa di molto più grande di quello che oggi purtroppo si chiama amore. Distinguiamo la carità dall'amore. La carità è l'amore di Dio, cioè è il modo in cui Dio ama, è la pienezza dell'amore. Per capire che cos'è la carità dobbiamo guardare Cristo crocifisso. Lì ci viene manifestato il massimo dell'amore di Dio per noi. Quella è la carità. Allora, la pienezza della legge è la carità. Significa che noi siamo chiamati a diventare tutto amore come Gesù. Ma, fratelli carissimi, San Paolo continua e dice cose veramente interessanti. Quando dice, non siate debitori di nulla con nessuno, se non dell'amore vicendevole, cioè se non della carità. Io non so se voi avete dei debiti con qualcuno. A me risulta che con tanta facilità si contraggono i debiti, ma con tanta facilità anche i debiti non vengono saldati, no? E vedi la gente arrabbiata, gli ho fatto del bene e nemmeno mi ha restituito, non solo non me li ha restituiti, ma mi ha tolto pure il saluto, perché probabilmente si vergogna che non me li restituisce. Allora, noi i debiti con la gente non ne dobbiamo tenere. Però dice l'Apostolo che un debito nei confronti degli lo dobbiamo tenere tutti, cioè ognuno di noi deve essere in debito con tutti. E qual è questo debito che noi dobbiamo restituire ai fratelli? La carità, l'amore. Questo lo dobbiamo dare a tutti. E continua. Quando diciamo non commettere adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desiderai la donna, gli oggetti, eccetera, cioè i comandamenti. Ecco, i comandamenti si possono riassumere proprio in questo, la carità. I comandamenti sono la scuola, la via per farci crescere nella carità. Soltanto che cosa succede? Che la carità è diverso da quello che gli uomini chiamano amore. Faccio un esempio. Il Signore ha detto non ucciderai, giusto? Basta. Se il Signore ha detto non ucciderai, vuol dire che se tu osservi la legge di Dio, tu vivi la carità. Ma se tu non osservi la legge di Dio, tu la carità non la vivi. Sì, ma io è stato per amore che ho accompagnato quella mia amica che purtroppo è rimasta incinta del terzo figlio e proprio non lo voleva. Per amore l'hai accompagnata tu? Capite dove l'hai accompagnata, no? O qualcuno dice, vabbè, ma i medici mi hanno detto che era disabile, allora non c'era altra soluzione. E che cosa hai fatto? Qual è l'altra soluzione? Guarda, a me mi risulta che soltanto una è la soluzione. Non uccidere, punto. E sì, ma per amore di quel bambino che avrebbe sofferto, e beh, che hai fatto? Non si dice, l'ho eliminato. Ecco. Non è amore questo. Se tu ti metti contro la legge di Dio, non è amore. Per non parlare poi dei fidanzati. Vabbè, ma noi lo facciamo con amore, che c'è di male? Il Signore ha detto non commettere atti impuri. Basta, è inutile che stiamo lì a dire sì, però se lo fai con amore è tutto lecito. Perché grazie a questa legge dell'amore umano le famiglie si stanno sfasciando. Perché il marito, guardando la collega, dice, vabbè, ma che ci posso fare se io amo anche la mia collega, oltre che a mia moglie? Ma no, non commettere adulterio, basta.
Capite?
Oh, fratelli carissimi, il problema è che non lo capiamo. Tutto questo noi non lo capiamo. E continuiamo a sbagliare. Oggi nel Santo Vangelo il Signore ci dice due modi per esercitare la carità verso il prossimo, fermo restando che la legge di Dio è tutta carità. Questi due modi sono: uno, la correzione fraterna; due, la preghiera. Che cosa è la correzione fraterna? La correzione fraterna non è il giudizio del prossimo, perché se iniziamo a giudicare il prossimo non c'è proprio possibilità di fare correzione fraterna. Che cosa è il giudizio? Il giudizio è giudicare le intenzioni del fratello, perché il fratello può anche aver commesso qualche cosa di grave, ma tu non lo sai perché l'ha fatto. Potrebbe essere stato un momento di debolezza, di ignoranza, di tutto quello che vogliamo. Noi possiamo al massimo giudicare l'operato, le azioni. Beh, la correzione fraterna è un atto di carità, ma è l'atto di carità più difficile, forse, in assoluto. Difficile da praticare, perché per compiere un atto di correzione fraterna, sapete che cosa c'è da fare, fratelli? Uno, c'è da correggere noi stessi. Perché se tu, per esempio, papà, fumi e vuoi dire a tuo figlio non fumare, ma che cosa correggi? Non correggi un bel niente, capite? Cioè ti devi correggere prima tu. Tu, mamma, che dici a tuo figlio: «Uè, giovanotto, svegliati che devi andare in chiesa», e tu non ci vai alla messa la domenica, ma che correggi? Quindi, uno, dobbiamo correggere noi stessi. Gesù che dice: «Non puoi togliere la pagliuzza nell'occhio del fratello se non togli prima la trave dal tuo». Due, vogliamo fare questa correzione fraterna verso proprio un amico, una persona cara, una persona che proprio io vedo che sta nell'errore, sta nello sbaglio. Ma cura le tue intenzioni, con quale intenzioni tu vuoi aiutare questo fratello ad uscire da quella situazione? È la carità? Cioè lo fai per amore suo o lo fai per interesse tuo? Cioè, magari per metterti in mostra, magari per toglierti lo sfizio di rimproverare una persona. La correzione non è il rimprovero, la correzione è la guarigione del fratello. Quindi rivestiti di profondissima carità. Carità significa che tu, con l'amore di Dio nel cuore, ci tieni alla salvezza dell'anima di quel fratello, di quella sorella, perché tu lo vedi nel peccato e tu lo vuoi tirare fuori dal peccato, cioè lo vuoi tirare fuori dall'inferno. Quindi la correzione fraterna va fatta con profondissima carità. Però la carità, come si fa a crescere nella carità? Come si fa a crescere nella carità? Ci vuole certamente tanta preghiera, i sacramenti, anche il mortificarsi, eccetera. Ecco, però diceva Santa Caterina da Siena che la balia, la nutrice, capite chi è, no? Donna, non so come si chiama, insomma, qui. Ecco, la balia della carità è l'umiltà. Cioè, quando tu ti avvicini a un fratello, se tu ti abbassi, ti fai niente, ti senti veramente indegno di poter dire una parola al proprio fratello, proprio ti umili, allora sì che in te c'è vera carità e puoi procedere alla correzione fraterna. Ma se non ti umili, se tu vai con orgoglio, con prepotenza, magari prima hai riempito tutto il paese di mormorazioni contro quel fratello e poi gli va a fare pure correzione fraterna, ma non sei credibile. Bene, potremmo continuare, perché l'arte della correzione fraterna è arte complessa, ma non possiamo inoltrarci oltre in questo tema se non sottolineare un aspetto molto importante: che c'è qualcuno che è chiamato da Dio ad essere un correttore fraterno. E quindi, se deve essere un fratello, una persona deputata a correggere, deve essere innanzitutto lui vigilante su se stesso perché sia integro, integerrimo, perché sennò, abbiamo detto, non puoi correggere nessuno. Nella prima lettura il Signore, rivolgendosi al profeta Ezechiele, gli dice: figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Che significa sentinella? Che tu devi stare attento alla mia gente, al mio popolo. La sentinella è la guardia che di notte, soprattutto, ma anche di giorno, sta attento, vede che se c'è qualche cosa che non va, allarme, capite? capite? Beh, chi sono le sentinelle oggi? Le sentinelle oggi sono nella famiglia, sono i genitori. Ieri abbiamo iniziato a parlare del quarto comandamento. Nella parrocchia è il parroco. Nella scuola sono i docenti. Nella società civile sono i governanti, sono le forze di pubblica. Allora, noi siamo le sentinelle. Che cosa dice il Signore al profeta Ezechiele? Guarda che io ti ho posto come sentinella, eh? Se c'è una persona che sbaglia, che commette ingiustizia, che è malvagia, guarda che tu devi andare da quella persona e la devi ammonire, perché se tu ci vai, tu sei salvo. Quella persona, se si converta, pure lui è salvo, ma se non si converta, quella persona si danna, ma tu sei salvo. Ma se tu non gli dici niente, guarda che io la colpa di quella persona la addebito a te, perché io ti ho messo lì proprio per essere sentinella, guardiano, correttore. Quanti genitori oggi svolgono il compito di sentinella? Non soltanto verso i propri figli, ma anche verso i propri coniugi. Sento dire che in casa o si urla come a che, insomma, no? Bestemmie, non si capisce niente, oppure, ma sì, fate quello che volete, si dice ai figli, basta che non mi date fastidio, papà, ma io voglio comprare questa cosa, ma io questa cosa. Senti, figlia mia, mi devo indebitare, ma non c'è problema, mi vale addebitare, basta che ti tengo contenta perché tu devi essere sempre soddisfatta in tutto. Questa è la rovina dei figli. I peccati dei figli, molte volte, ne dovranno rispondere i genitori. Capite? Quando ci andiamo a confessare, quando un sacerdote ci vuole aiutare a capire quali sono i nostri peccati, a scandagliare meglio la nostra coscienza, uno non deve rimanere male, dice, ma questo qua, la prossima volta mi vado a confessare da quell'altro prete che mi dice che peccato hai fatto, non ho fatto niente, mi dà la soluzione, grazie, arrivederci. Ecco, io cerco sempre dei confessori che mi aiutano a indagare dove sta il peccato perché io mi possa correggere. Non qualcuno che mi dice, non ti preoccupare, basta che vuoi bene a Dio, vuoi bene al prossimo e non mi devi dire nient'altro, non c'è bisogno che mi dici peccati. Insomma, non è che sia proprio così, capite? E l'ultima, o meglio, la seconda forma di carità che oggi la parola di Dio ci insegna, oltre alla correzione fraterna, è la preghiera, la preghiera. Dice il Signore, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, in mezzo a loro. E quando due o tre sono riuniti nel nome del Signore, quando pregano, quando si prega e si prega insieme, addirittura dice che quando due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa al Padre, il Padre gliela concederà, il potere della preghiera fatta insieme. Beh, possiamo dire questo. Dove non arriva la correzione fraterna, che guardate che tante volte è un fallimento, Gesù nel Vangelo ci insegna anche le modalità in cui si fa la correzione, cioè da soli, non che lo fai davanti ai quattro venti, da soli, poi magari si chiama qualcun altro, ma tante volte è un fallimento, anche con i figli, tante volte è un fallimento. Con i parrocchiani non ne parliamo, con i parrocchiani, no? Allora, dove non arriva la correzione, lì arriva la preghiera, ma la preghiera fatta insieme. Un figlio non vuole ascoltare quello che i genitori dicono? Beh, allora mamma e papà che fanno? Si arrendono? No? Come possono pensare di dire, vabbè, tanto sto figlio l'abbiamo perduto ormai, ha scelto strade sbagliate? No! Mamma e papà iniziano insieme a pregare perché il figlio si converta, perché il Signore gli tocchi il cuore, insieme. Quanta gente che si dispera, che vive situazioni, insomma, che non riesce a... Ma perché ti disperi? Tu hai il mezzo più potente per compiere miracoli, per compiere atti di carità, per convertire i cuori e per risuscitare, sotto tutti i punti di vista, che è la preghiera, perché non ti impegni. Perché non ti impegni? Fallo! Qualunque cosa chiederai al Padre insieme, con fede, ad un fratello, il Padre te la concederà. E allora, fratello, concludendo, il messaggio di questa domenica è questo. Carità in tutto, amore profondissimo in tutto. Verso il Signore siamo qui per amore, si esce dalla chiesa, per amore, incontro un fratello, lo saluto, c'è una situazione difficile, mi faccio vicino, con amore, con amore, con amore, sempre con amore, dice il Signore, dall'amore vi riconosceranno che siete miei discepoli. E se mi permettete di leggere proprio una frase, degli scritti sulla Divina Volontà di Luisa Piccarreta, tratta dal volume 4, 29 ottobre 1900, scopriremo una cosa più importante. Dice Gesù a Luisa: la cosa più essenziale e necessaria in un'anima è la carità. Se non ci sta la carità, succede come a quelle famiglie o regni che non hanno reggitori, tutto sconvolto. Le più belle cose restano oscurati, non si vede nessuna armonia. Chi vuol fare una cosa e chi un'altra? Così succede nell'anima, dove non regna la carità. Tutto è in disordine. Le più belle virtù non armonizzano tra loro. Ecco perciò la carità si chiama regina, perché ha regime, ordine e dispone tutto. Chiediamo l'intercessione della regina della carità, della Madonna, perché facendoci entrare nel suo cuore ci lasci impregnare del suo amore. Siano lodati Gesù e Maria. Thank you.